buonasera e bentornati a Overlook, dove quello che non ci uccide ci rende più strani. Torniamo questa sera a parlare di Bad Religion, non il gruppo, sarebbe bello ritagliarsi poi più avanti anche uno spazio per i Bad Religion, ma questa è la Bad Religion, è la religione cattiva, e in religione, questo è il volume 3, in religione come sappiamo il passo tra 1 e trino è un attimo. E questa sera non siamo soli, io e Mauro. Con noi c'è Elisabetta Montanari, nostra amica da tempo immemorabile, giornalista che ha scritto per testate come il Corriere della Sera, ma anche, per chi è di Milano, poi è un nome veramente fondamentale, La Notte per la cronaca nera, e appassionata lei stessa di cronaca nera e autrice insieme a noi e creatrice insieme a noi del podcast distribuito da Audible, Cronache del Male.
Insomma, la nostra partner in crime, anzi in true crime, Elisabetta Montanari.
Buonasera a tutti, sono Elisabetta, adoro il crimine è la mia vita professionale, ma chissà, magari anche non so.
Una vita per il crimine.
Lo scopriremo.
E siamo tornati con Elisabetta a parlare di Sette.
Ma questa sera restiamo in Italia. Abbiamo parlato di Jonestown, abbiamo parlato di Charles Manson, abbiamo parlato di come si arriva dentro una setta, come si viene catturati da una setta, pescati da una setta. Ma stasera Elisabetta ci racconta dei casi italiani incredibili, inquietanti, di cui anche noi sappiamo poco e niente, per cui siamo veramente qui con già la salivazione, siamo pronti, ok.
E per cominciare, The Moose Heart, Fate, Stellar, Groove Band, niente meno, Hippie Cult Leader Anthem. Dignity belongs to the conquered. Love is built on beauty soon as beauty dies. Without a fight, your cause is secure. Freedom's built on death and death dignifies. Now
television, it's not on your health food label, it's not your dog, your mother, your brother, or your lover. Listen to me, I'm your hippie cult leader.
E rieccoci a parlare di culti e sette con Elisabetta Montanari.
Eccomi qua. Allora, io vi voglio parlare di una setta che adesso vi dico il nome e voi penserete una cosa completamente diversa da quella che è. L'hanno chiamata i giornali, i soliti giornalisti, insomma, che fanno un po' quello che possono. Ma sì, poverini. Allora, l'hanno chiamata la setta delle bestie e voi direte, ecco, un'altra trasmissione sulle bestie di Satana. E invece no. Perché qui Satana non c'è, o forse se c'è si è un po' nascosto. è una setta New Age. Vi ricordate quella filosofia che soprattutto negli anni 90 è diventata così tanto di moda? Sì, che bello, andiamo tutti nei campi a ballare, la natura è viva.
L'età dell'acquario.
L'età dell'acquario.
Le vibrazioni sempre più elevate di tutto.
I cristalli.
La profezia del celestino.
Oh.
Sì. Eppure...
Tutto questo è molto innocuo a sentirlo così. Ma no.
No, invece no. E l'hanno chiamata la setta delle bestie perché tra di loro gli adepti si chiamavano con dei nomi affettuosi di animali, la volpetta, la capretta, ma non era una cosa così, non so, bucolica, così piacevole. E in realtà ha investito buona parte di tutti i punti di riferimento della filosofia New Age, in particolare a Milano. A me ha colpito moltissimo, non solo per veramente i delitti terribili che ha causato, la sofferenza a tantissime persone, ma proprio perché io tutti quei luoghi che mi nomina il giudice nelle sue indagini preliminari, in cui mi racconta delle cose orrende, violenze sessuali, portate agli estremi, verso addirittura bambini e bambine, cioè cose che uno non immagina mai, no, se pensa alla New Age, mi ricorda tutti quei posti, tipo il Celtic Siopa, per chi lo conosce in via Vigevano a Milano, tipo una bellissima casa editrice di cui ho letto molti libri, La Terra di Mezzo, che è una casa editrice New Age, insomma, tutti dei luoghi, tipo la Palestra Magica, sì, dove si andava negli anni 90 soprattutto e anche nei primi anni 2000 a imparare le danze medio orientali. Ed erano, incredibile a dirsi, tutti i luoghi per contattare le vittime di questa setta.
Erano terreni di caccia. Accidenti.
Ed erano gestiti tra l'altro da alcuni degli adepti più vicini al maestro. E chi è quel maestro? Il maestro, questo lo chiamavano il dottore. Perché il dottore? Perché lui era laureato in farmacia e gestiva anche qua una famosa erboristeria di Milano, la Quintessenza. E era lui che era il capo di tutto. Queste sette vengono chiamate psicosette proprio perché con metodi di manipolazione psicologica riescono a influire sugli adepti. E addirittura praticamente usava i suoi metodi per soggiogare le vittime, oltre che per violentarle con veramente delle tecniche impressionanti. Non so, degne del peggiore pulp movie che voi vi possiate immaginare, anche per renderle schiave, perché poi alla fine venivano queste persone costrette a lavorare nei suoi negozi, nella sua erboristeria, al Celtic Siopa, come maestre della palestra magica, eccetera, praticamente in maniera gratuita.
Anche quando non firmi un contratto per lavorare 2 miliardi di anni per Scientology, però le cose possono prendere una piega molto brutta anche in questo senso.
Eh sì, pensate che ci sono state delle bambine, si parla di 7 anni.
Santa
allora,
cielo.
La maggiore testimone al processo, che è attualmente in corso, è stato rimandato, la prossima udienza si avrà ad ottobre, contro queste persone della setta, appunto è entrata la maggiore testimone, maggiore vittima, che poi è riuscita a uscire con grossa fatica, a rifarsi una vita, eccetera, è entrata nella setta che aveva 7 anni.
È entrata nella setta per grazie alla madre, grazie ai...
No, praticamente la zia. Poi okay. È stata coinvolta anche la madre in seguito. E il padre di questa bimba è stato allontanato, addirittura la bambina è stata costretta a mentire riguardo al padre, a testimoniare delle violenze sessuali che sarebbero state praticate dal padre proprio per allontanarlo, perché il padre aveva capito quello che stava succedendo e nessuno l'ha ascoltato.
E questo accade spesso nelle sette, le vittime, cioè quelle che poi entrano in queste sette, in questi culti distruttivi, vengono allontanati da tutti i parenti e amici che non fanno parte di questo ordine, nuovo ordine mentale, perché ovviamente sono un pericolo per il leader, per la struttura della setta. Allora, un adulto ci può entrare e sappiamo che ci entra a volte perché è colto da momenti di grande fragilità, vulnerabilità, perché sta cercando qualcosa di nuovo, di meglio. ma pensare a un bambino, bambini spesso nascono all'interno delle sette, questa storia di una bambina che viene tirata dentro da una zia è sconvolgente. Ma la zia sapeva, secondo te? Cioè, come si, allora, tu hai parlato, hai letto i vari
atti
eccetera,
certo,
okay.
Le indagini. Certo. Guarda, la zia sapeva, era plagiata, perché queste persone non capiscono quanto male viene fatto poi ai loro parenti, eccetera. Pensano anche che sia un rito di purificazione. Io mi ricordo di aver letto degli atti in cui si raccontava che queste pratiche sessuali estreme, che di cui adesso forse parlare non è proprio il massimo, e comunque dovevano provocare dolore, perché attraverso il dolore si arrivava a trascendere.
Il tormento e l'estasi,
cioè si elevava la spiritualità, si apriva la mente, quindi dovevano fare male. Tu pensa, con una bambina di quell'età lì.
Ma adesso poi faremo una pausa, perché questa storia,
infatti,
ma ti lancio intanto la domanda: quindi che cosa accadeva? Uno andava alla palestra magica per fare un corso di, e lì che cosa succedeva? Come veniva poi tirata dentro la vittima, la futura vittima?
Con le promesse di cosa?
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Personal Jesus nella versione di Johnny Cash. Solleva il ricevitore, farò di te un fedele. La promessa.
Ma Gesù è tanto buono, per cui giusto, ecco, per ora.
Beh, certo,
è
però,
tra i buoni.
Però quelli che te lo spacciano non sempre sono i buoni.
Ecco, lì ci arriveremo. E invece abbiamo chiesto a Elisabetta. Allora, uno frequenta un corso in una palestra, dice, oh che bello.
Sono gli anni 90, tutti sono molto
danza,
si sentono.
Ecco, che cosa succede? Che cosa succede?
Allora, succede che se tu ti iscrivi in questa palestra perché magari ti interessano le danze medio orientali, vuoi fare tanta danza del ventre, tra l'altro c'era una maestra bravissima in quella palestra, e tu vieni avvicinato, però loro sono bravi a capire se tu se puoi essere una vittima, se tu hai dei problemi di famiglia, se hai una famiglia un po' che non ti sta dietro, o se hai dei grossi dolori nella vita per cui non riesci proprio a essere molto equilibrato, se hai magari hai bisogno di parlare con qualcuno. Si insinuano nelle persone che sono più fragili, ed è questo terribile, anche perché prendono di mira i deboli, quelli molto giovani, quelli che non hanno una guida, e a quel punto ti invitano, diventano parte della tua vita, e non è più solo un corso di danza, diventano gli amici, quelli con cui ti confidi, con cui passi le vacanze. E loro, tra l'altro, come setta hanno molte proprietà, per cui hanno delle case in provincia di Pavia, delle tenute. Una veniva chiamata La Casina, aveva un sacco di ettari di terreno intorno, un bellissimo parco, avevano case al mare, a Rapallo, per cui ti invitano, e a quel punto comincia veramente a avvolgersi la tela del ragno intorno a te, ti bloccano. E le pratiche diventano sempre più estreme, ti promettono che naturalmente tu arriverai a un altro livello di consapevolezza, un livello più alto di coscienza. Ma come ci si arriva a questo livello di coscienza, secondo questa setta delle bestie? Attraverso il dolore.
Mi viene in mente un film, di cui il titolo adesso mi sfugge, ma Matteo mi verrà sicuramente in aiuto, dove forse Martyr.
Sì.
Ok, sì, è vero, era francese, dove questa setta rapiva delle giovani donne, le sottoponeva a delle sevizie pazzesche per portarle a uno stato di coscienza superiore, dove poi avevano delle visioni, vedevano...
Sì, loro volevano, attraverso le visioni, l'estasi raggiunta col dolore da queste vittime, loro volevano raggiungere una sorta di illuminazione. Era un film abbastanza cervellotico, anche poi molto splatter, era un misto di cose davvero interessante.
Però queste cose accadono davvero, cioè noi pensiamo che sia il film horror, che tu lo vedi come un film horror... un film pulp, e invece cioè queste cose accadono, e accadono anche a Milano, perché uno poi pensa sempre, ah sì, ok, appunto, noi abbiamo parlato di Johnstown, l'America, immaginiamo luoghi altri, e invece accade qui. Il mondo è paese, purtroppo, il mondo è setta, forse.
Sì, le cose e stavo riflettendo anch'io mentre ci raccontava Elisabetta, le cose a volte possono cambiare molto, i setting, gli scenari e gli anni, però tante cose si ripetono. I ragazzi alla deriva sembrano le ragazzine plagiate da Charles Manson. Ci sono tante cose che si ripetono anche da un continente all'altro, da un'epoca all'altra. È un copione che cambia alla fine pochissimo.
Comunque prendete appunti, perché è anche un copione che evidentemente funziona sempre. Se avete idea di fondare una
setta, occhi aperti.
O se venite avvicinati da qualcuno,
sentite materiale da setta.
Lo siamo tutti, lo forse siamo sì. Tutti, forse qualche parte di noi c'è una parte comunque debole, fragile, tutti noi l'abbiamo, e se questi riescono a metterci la zampina, riescono
a fiutarla,
sono guai. Ma ecco, mi chiedo, questo mitico dottore si palesava anche con le persone che entravano a far parte della setta, o restava una figura un po' guru, un po' lontana,
inavvicinabile?
No, guarda, la setta era organizzata intorno al dottore, lui era il capo di tutto, quindi sì, era lui di persona che agiva queste sevizie sulle bambine, sulle ragazze, e faceva delle cose orribili. Tra l'altro aveva messo in piedi un'organizzazione mica male, perché, fa specie dirlo, però le donne più grandi erano loro che agganciavano le donne, le ragazze, le bambine, donne più giovani, e le portavano a questo mostro, perché non si può dire
altro, l'ennesimo,
no?
Padre mostro, perché ogni setta ha un padre al vertice, e questi sono tutti padri mostri.
Esatto. E le chiamavano le mami.
Aia.
Ogni mami gestiva un gruppo di ragazzi e di ragazzine, le portava a questo aguzzino che le faceva di tutti i colori, ed erano le mami che si occupavano di queste ragazze. Poi invece all'interno della setta i maschi venivano chiamati messeri. Questi messeri invece avevano la responsabilità a livello economico di tutta questa grossa impresa che era diciamo la faccia buona, la faccia pulita della setta, e in più erano anche gli aguzzini a loro volta, i violentatori, coloro che erano i guardiani anche di queste ragazze, e che punivano, quindi picchiavano, che facevano veramente di tutto. Quindi c'era un circolo, come un circolo magico intorno al dottore. Però il dottore era lui, era il motore da cui partiva tutto.
Era il leader del culto. I might be the villain in somebody else's story, but that's fine. My methods are controversial, but at least it keeps them all in line. In line. I don't need your roses, I like men on their knees. Praying up to their gods, seeing visions of me. King Mala, Cult Leader. Questa è una di quelle puntate non proprio completamente in cui quasi tutte le canzoni hanno lo stesso titolo. Ci è capitato altre volte, a Notte Horror in precedenza, adesso di nuovo.
Viva la fantasia!
Viva la fantasia, però a volte Cult Leader è il termine che ci vuole per certe canzoni.
Ma anche perché è centrale.
Dire subito tutto di cosa si parla. La cosa che mi stavo domandando, tra le tante, perché le domande che ti vengono in mente quando poi senti una storia come questa sono veramente tantissime, ma qual era, se si può riassumere un po' brevemente, la dottrina attorno a cui questo veniva, tutto questo era stato edificato?
Ma guarda, la dottrina si basava sulla filosofia New Age, ma in fondo era un po' il sistema per acchiappare, diciamo, le persone, perché allora andava di moda, allora ti portavano in queste bellissime tenute immerse nella natura, dicevano: ah, che bello, adesso danziamo nudi tutti insieme, liberiamo le nostre energie, ci riconnettiamo col nostro vero spirito, con la natura. e poi però iniziava diciamo la così la manipolazione, quindi la filosofia New Age era il modo per catturare. Dopo, quando si entrava un po' più avanti dentro la setta, ti promettevano di diventare un illuminato, diciamo, okay, no? Di elevare le tue possibilità mentali, di essere... Poi sai, nella setta la gerarchia è tutto, sì, quindi a quel punto tu vuoi solo essere più vicino al capo, vuoi piacere al capo, vuoi compiacerlo, perché allora sei gratificato, hai un certo livello all'interno della setta, sei rispettato dal tuo gruppo. Sono meccanismi psicologici, poi di psicologia di base. In realtà questo famoso dottore, che era un farmacista, poi è diventato un erborista, probabilmente voleva solo avere potere su donne giovani e belle, voleva non lo so che cosa, e comunque ha messo in piedi anche un'organizzazione a livello economico molto florida, che funzionava basata sul lavoro gratuito di queste persone che diventavano schiave, sia uomini che donne. Tanto è vero che nel processo non ci sono solo capi di imputazione per violenze di ogni genere, ma c'è anche la riduzione schiavitù.
Addirittura.
Perché è vero, per esempio, anche Scientology sappiamo che perché è un caso famoso, e tu se ne parli del fatto che quando poi si entra nel Scientology tu lavori per Ron Hubbard,
sì,
per tutta la struttura, e lavori per un tozzo di pane quando ti va bene.
Quando ti va bene, sì.
Quando ti va bene.
E anche questo, parlavamo prima di schemi che si ripetono, si ripete. Per esempio, anche un'altra setta molto simile sotto certi aspetti a questa di cui stiamo parlando, e ma anche a Scientology, è quella di Nexium. La famosa, riassumo proprio velocissimamente, la famosa setta in cui erano entrate le attrici giovani e carine della serie Smallville, quella sul giovane Superman, sul giovane Clark Kent, non ancora Superman, famosa anche questa negli anni 90, primi 2000. Questa setta nata un po' attraverso una sorta di marketing piramidale, anche lì un inizio apparentemente innocuo. Vabbè, se un marketing piramidale non è mai innocuo, però non viene certo da pensare a riduzione schiavitù, schiave sessuali, ragazze che volontariamente plagiate da questo dal guru, perché era anche molto incentrata anche in questo caso sul guru, il maestro, il capo, il padre, che era questo Kit Raniere, uno che le aveva provate tutte, ha provato a vendersi come mago degli affari, come mago degli investimenti, poi l'aveva buttata sulla filosofia, fino a costruire insieme ad altri, facendo veramente molto breve, questa sorta di culto, di realizzazione personale, dove lui era il capo, veniva chiamato... credo Vanguard, aveva tutti, no, lui era detto Perfect, qualcosa, sì, o Perfect, o era, insomma, lui era il senza difetti, eccetera, e tutto questo in realtà era per avere a sua disposizione un bacino impressionante di schiave sessuali che si facevano addirittura marchiare a fuoco le iniziali KR, Kit Raniere, il suo nome, se facevano marchiare a fuoco sull'anca. Fa riflettere,
sì, marchiate a fuoco veramente come dei
e anche
dei
queste pelli. E anche queste erano schiave, sia per il sesso sia per il lavoro, riduzione in schiavitù, e si ritorna
quindi chiedo, le sette sono basate sul potere, il sesso e i soldi, cioè è una perché queste figure poi iniziano magari anche con un esoterismo, diciamo, light o buono o quello che è, ma può sfuggire di mano questa cosa. Bisogna, secondo me, esserci tagliati, bisogna essere proprio dei sociopatici, dei psicopatici, sì, per fare una cosa del genere. Ma come si esce? Cioè, come è crollato tutto questo piccolo impero?
Effettivamente uscire non è stato facile per le persone con cui ho parlato, perché io ho intervistato anche diverse vittime di questa setta, tutte ragazze, e anche perché la setta ti costringeva a pensare, cioè ti minacciava praticamente, diceva: guarda, se tu esci da questa setta tu diventerai uno zombie. Aia. Oppure, se tu esci da questa setta tutti i tuoi familiari moriranno di malattie brutte, vedrai.
Riuscivano
e quindi,
a convincerli.
Eh sì, perché erano talmente dentro, no, che non riesci più ad avere un pensiero libero. Tutti i tuoi pensieri sono controllati. perché si chiamano psicosette? Proprio perché agiscono sulla tua psiche. E quindi è stato molto difficile per loro. Nel caso di una di queste vittime, molto giovane, però è proprio stata questa bambina di 7 anni di cui ti parlavo, che è entrata bambina dentro la setta, il suo meccanismo di liberazione è arrivato quando poco più che adolescente, anche più avanti, ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito, che è un ragazzo bravissimo, molto forte, che è riuscito a farle capire, attraverso anche il suo amore, attraverso tante parole eccetera, farle capire dove era finita e che cosa stava perdendo la sua vita completamente in mano a questa setta. E quindi loro si sono sposati, sono scappati, sono andati a vivere molto lontano eccetera, si sono rifatti una vita, come si dice, e lei ha avuto la forza dall'amore di lui per denunciarli, non solo per uscire, ma è stata proprio la prima a denunciarli. E devo dire che è stata una ragazza fortissima, fortissima.
Straordinaria.
Sì, straordinaria.
Ho i brividi perché sono cose che non... Io non so se avrei questa forza, devo dire. Bisogna... Cioè, perché tu poi alla fine parli per te, ma tu parli anche per quelle che non ce la fanno. Parli per quelli che sono dentro, è un peso, è sia una cosa che ti può dare la forza, sia però un peso,
è un carico di responsabilità,
immenso,
che noi che non abbiamo mai vissuto niente neanche di solo paragonabile non possiamo immaginare, credo.
Quanto dura questa setta? Questa setta inizia negli anni 90.
Sì, diciamo che i fatti contestati dai giudici partono dal 1990 e arrivano al 2010, quindi pensa un po'.
20 anni
sono tanti.
Una vita dentro la setta. Pensa a queste persone.
Per tenere in piedi una struttura, un'organizzazione proprio del genere.
Era una vera e propria organizzazione. L'incredibile, perché la facciata era invece di questa cosa tutta bella, di questa filosofia
arcadica,
dolce, gentile in fondo. No?
Qua.
E invece questo è proprio il lato oscuro. Lato oscuro che emerge.
Ma ti chiedo anche, se uno vuole uscire da una setta, a chi si può rivolgere? Cioè può andare in un qualsiasi in questura, può andare, o ci sono delle associazioni o delle organizzazioni all'interno anche proprio degli apparati, delle forze dell'ordine che si occupano di sette?
Allora, prima di tutto ti dico che è difficilissimo che una persona che faccia parte di una setta di sua volontà voglia uscire da una setta. Allora, sono sempre i parenti, quasi sempre, che preoccupati, disperati, perché naturalmente vengono separati dalla persona cara, questa persona viene isolata, no? Perché non abbia contatti. Mio figlio è scomparso, mio figlio vede delle persone veramente molto strane, mi hanno detto che mio figlio non può uscire dalla comunità in cui è ospitato. Sono tutte denunce di questo tipo che arrivano. Certo, ci si può rivolgere sempre, come sempre, alle forze dell'ordine, però ci sono anche delle associazioni che sono molto attive in questo campo. Ad esempio, esiste il GRIS. Il GRIS si appoggia sulla diocesi di Milano e sono degli psicologi, delle persone vicine naturalmente al cattolicesimo, che sanno come agire davanti a una vittima di setta, e quindi possono provare a avvicinarlo, possono provare a parlare con i familiari per istruirli e dire fate così, non fate così, perché altrimenti lo allontanate ancora di più. E sono molto attivi, sono molto presenti. Poi nella zona di Roma, ad esempio, c'è un ex carabiniere molto bravo che ha un'associazione e che fa proprio questo, cioè
quello che nei film ci viene venduto in modo un po' così, magari un po' pompiere, il deprogrammatore.
Sì, non ecco. È esattamente come nei film americani.
Infatti, con tutte le debite differenze, poi certo, sappiamo che tutto però, quello che finisce nel film viene un po', esatto, pompato.
Grazie alla sua esperienza, anche lui ha fatto dei corsi all'estero in America, dove di sette appunto ne sanno molto di più. Lui sa come avvicinare a queste persone, e soprattutto buona parte del suo compito è quello di parlare coi familiari, cioè di istruirli su come agire, su cosa fare, perché arrivano e veramente sono annichiliti, non sanno cosa sta succedendo nella vita del loro caro.
È difficile poiché anche le forze dell'ordine ascoltino, o adesso pian piano, come succedeva un tempo, va detto, con le violenze sulle donne, che c'era un ma sì, aveva la minigonna, o adesso invece ascoltano di più?
No, adesso diciamo che se ne sa molto di più, e poi sai, comunque le forze dell'ordine hanno una sensibilità quando si tratta di crimini, quindi se tu mi denunci una violenza, che sia da una setta o da un'altra persona, è una violenza per loro. Dopodiché magari cercheranno loro stessi di contattare un esperto per capire se si può tirare un filo, quindi non esiste solo quella violenza ma una storia di violenze di altro genere, per riuscire ad arrivare a una setta intera, insomma.
Fino ad arrivare al leader del culto. Cute War, Cult Leader, come dicevamo prima, il titolo che torna e torna e torna.
Perché qui abbiamo un dottore malvagio.
Ma dal dottore passiamo altrove forse?
Sì, è molto lontano da qui, passiamo in Messico, nelle bellissime terre dei Maya. Però questa storia così particolare, che inizia così tanti anni fa, perché è stata fondata nel 1978 questa setta, inizia in realtà da Roma, anzi forse un po' a nord di Roma, sul lago di Bracciano. C'è questa splendida villa, bellissima, sul lago, con un parco, una piscina, ma è un po' sospetta questa villa. Viene chiamata Associazione Culturale Il Centro, la gestisce una signora affascinante, una signora messicana, la moglie di un alto funzionario della FAO che lavora appunto a Roma. E questa signora, questa particolarità, soprattutto in quegli anni lì, fine anni 70, inizio anni 80, si usava moltissimo fare dei salotti aperti a delle alte personalità, con più era ben frequentato un salotto, con più tutti volevano andarci. Ecco, lei teneva un famoso salotto a Roma, dove ci andavano pittori, scultori, personaggi anche abbastanza famosi, grossi imprenditori, tutte persone molto ricche, molto benestanti. E questa signora ha cominciato a parlare a queste persone non solo di arte, di pittura, ma anche di crescita personale, anche da come si potevano espandere i poteri della propria mente. E molti sono stati a sentirla, anche perché lei, questa signora, era veramente affascinante, veramente un personaggio, così che molti la seguivano, a parte la bellezza, ma proprio sapeva come parlare, sapeva come interessare le persone. E da qui parte anche la storia di un'altra signora che adesso purtroppo è molto anziana, vive a Roma in povertà con il suo cagnolino, mendica per le strade. Lei ha passato una vita dentro a questa setta. Questa setta, fondata da questa donna messicana altolocata, si chiama Setta di Evo Chris e appunto è una delle tante sette nate in quel periodo per, diciamo, lo sviluppo della mente, della personalità. Non si parlava ancora di New Age all'epoca di sicuro, però i poteri della mente andavano forte già allora. E lei ha cominciato a coinvolgere persone molto abbienti e a farle incontrare in questo centro sul lago di Bracciano, e praticamente gli spillava dei soldi per i corsi. Questi corsi, vi faccio dei corsi così sapete come potete, non lo so, vincere tutto, diventare potenti, diventare capi, eccetera.
E sono sempre più costosi di solito.
Sono sempre più costosi. A un certo punto però è finito tutto, perché se vi ricordate negli anni 80 c'è stato il Giubileo. Durante il periodo del Giubileo il Viminale ha emanato una lista di sette italiane pericolose, secondo loro. E dentro c'era anche Evo Chris. Vista la mala parata, questa signora messicana è scappata, ed è scappata in Messico, nel suo paese, ma si è portata dietro ben 80 italiani, che erano tutti persone, appunto, imprenditori. C'è un grande imprenditore toscano, adesso voglio fare i nomi proprio. E ha fondato nella penisola dello Yucatan, proprio in una zona che era tipica dei Maya, un villaggio fortificato. L'ha chiamato Xul. Xul in lingua Maya significa la fine, l'approdo finale. Perché nel frattempo questa setta si può dire evoluta? Diciamo aveva cambiato in parte i suoi obiettivi e aveva detto che sarebbe arrivata la fine del mondo e che loro sarebbero stati gli unici a sopravvivere alla fine del mondo, e quindi si sono chiusi in questa specie di villaggio lussuoso e fortificato per aspettare insieme la fine del mondo. Sono completamente autonomi, ci sono fino adesso, parlo di cose, dura da 20 anni, da 25 anni, anche di più, e ha rovinato la vita di molte persone questa setta, però è tuttora presente, tanto è vero che gli abitanti del villaggio messicano vicino dicono sì, c'è, però non riusciamo a entrare, nessuno può vedere cosa c'è dentro, non c'entra nemmeno la polizia, hanno detto al telefono. Quindi non puoi chiederci cosa c'è, perché non lo sappiamo. Qualcosa, c'è stato un collega messicano che ha fatto una bellissima inchiesta per il giornale L'Avanguardia e in cui ha cercato di infilarsi, di infiltrarsi, come spesso fanno i giornalisti di inchiesta, quelli bravi, per vedere cosa c'era. Ha trovato tanti italiani, tanti soldi che non si sa da dove vengono. Infatti il suo prossimo obiettivo, mi raccontava appunto al telefono questo collega, era di capire come mai avessero
ma
tutti, questi
arrivano
soldi,
tutti questi soldi.
Ma da dove
quella
arrivano?
È un'altra storia.
Ma quello forse interessa più la polizia messicana. E appunto c'è questo villaggio in cui loro coltivano i campi, hanno tutto, sono autonomi anche per quanto riguarda l'energia elettrica, perché hanno messo dei pannelli solari. Loro sono praticamente convinti che arriverà la fine del mondo e che loro saranno gli unici a sopravvivere, perché sono autonomi, perché hanno
è una
hanno
sorta
tutto.
Di Johnstown dei ricchi, quasi verrebbe da Johnstown incrociata con Waco dei ricchi, di Mount Carmel, di il massacro dei Branch Davidians, però appunto di ambienti ben organizzati, ben pronti anche a spendere probabilmente per preservare la comunità fin tanto che non arriverà la fine.
E questa signora col cagnolino che invece è ancora qui a Roma, che succede?
Questa signora è stata nella setta per tutta la sua vita. Ancora adesso lei si nasconde perché è convinta di essere in pericolo e ha pubblicato anche un libro sulla sua storia, però l'ha pubblicato con uno pseudonimo e si intitola Una vita nella setta, se qualcuno può interessare. E appunto la sua vita è stata completamente rovinata, perché uno dice vabbè, ma questa setta in fondo che cosa ha fatto di male? Ok, sono convinti che finirà il mondo, cavoli loro, no? Sono ricchi, hanno i soldi, se ne vanno in Messico,
se li vogliono buttare,
vivono tra di loro. E no, perché queste persone vengono plagiate, vengono costrette a servire la setta. Anche qui parliamo di riduzione in schiavitù, di lavoro non retribuito, di soldi che devono essere dati. Se tu non dai una certa cifra di denaro ogni tot, vieni rinchiuso in una stanza di questa grossa tenuta, nessuno ti parla più, sei escluso dalla comunità, sei il reietto della comunità, tutti parlano male di te. Quindi proprio è una pressione molto a livello psicologico che fa crollare. Poi le persone farebbero di tutto per compiacere al loro capo, al loro leader,
per essere riammesse all'interno della comunità e avere di nuovo una vita, perché poi la vita all'interno della setta è la tua vita, la famiglia è quella, quelli che ci sono fuori non contano più niente, o quantomeno l'affetto viene rinchiuso da qualche parte,
sono proprio quelli da rifuggire. Quelli che stanno fuori dalla setta a un certo punto diventeranno proprio gli estranei, diventeranno il nemico.
Ma se la setta delle bestie, comunque adesso stai parlando, cioè c'è un processo in atto riguardo a questa, sono mosse delle cose, a parte il fatto che essendo là in Messico poi diventa tutto terribilmente più difficile anche solo arrivarci, cosa è successo?
Guarda, nella seconda metà degli anni Ottanta ci sono state delle indagini che hanno riguardato il centro di Bracciano, però le indagini sono state più che altro per episodi di violenza, per episodi appunto di riduzione in schiavitù, eccetera, che riguardavano l'Italia, il periodo in cui la setta era a Roma. Tanto è vero che questo centro ha dovuto chiudere e lei è scappata, la signora, la leader della setta. E adesso però, in questo momento, non c'è niente di aperto. Questa tenuta di Bracciano è stata venduta, è stata chiusa, è stata dismessa. Lei è scappata in Messico e le autorità messicane al momento non hanno elementi per procedere. Se non c'è una denuncia, queste persone comunque sono soddisfatte di quello che della loro vita. Se nessuno riesce a sganciarsi, è molto difficile entrare in un sistema così chiuso. Questa signora di Roma di cui ti parlavo, che purtroppo vive attualmente in povertà, è riuscita a uscire perché aveva una figlia bambina, e lei l'ha portata nella setta, l'ha portata in Messico, perché tra l'altro a quel punto, quando è stato chiuso il centro di Bracciano, gli italiani viaggiavano tra Italia e Messico, passavano molto un grosso periodo in Messico, poi tornavano in Italia, eccetera. Lei ha portato questa bimba in Messico, si è resa conto, con l'amore di una madre, che non vuole vedere una bambina soffrire, di cosa le stava facendo la setta, di quanto le stava portando via, di quanto le stava portando via anche la figlia, che l'aveva completamente isolata dalla madre per poterle controllare meglio tutte e due. A quel punto, solo a quel punto, mi ha raccontato: io una mattina ho preso mia figlia, sono scappata senza niente, non avevo niente, non avevo una borsa con dei vestiti, eravamo in mezzo alla giungla del Messico, insomma una situazione molto molto precaria, ma è riuscita a scappare e arrivare a parlare con l'ambasciata italiana, i quali l'hanno rimpatriata. Lei si ricorda ancora a 20 anni di distanza del momento in cui è riuscita a scappare, ma è stato solo grazie all'amore di sua figlia, al vederla che anche lei piano piano veniva fagocitata da questa setta, che non poteva comunicare con nessuno, che non poteva più andare a scuola, che non poteva più fare la sua vita. Ma se non si ha una, diciamo, un impulso molto forte, ecco,
che supera che supera il legame con la setta,
che supera il legame, ecco, l'amore di un fidanzato nel caso di quella ragazza della setta delle bestie, l'amore di una, per una figlia, allora è molto difficile uscire.
Quello che la setta non riesce a distruggere, a disgregare, poi è probabilmente quello che ti salva.
E esatto. Qui è notevole, cioè particolare notare che qui il capo è una donna.
Sì, è inconsueto.
Perché di solito, esatto, di solito abbiamo sempre sette con uomini a capo del gruppo. Invece qui una donna. Vuol dire che cosa questo? Che alla fine siamo tutti uguali? Che se c'è un... che se sei, non so, immersa nel nero, hai un'anima nera, che tu sia uomo o donna,
sei sempre il o la cult leader.
Forever, girls with pink lips cultivate the sound.
Maddalena Starr, cult leader. E con questo sono 3-4.
E come abbiamo visto, uomini, donne, non ha importanza. L'anima nera è un'anima nera. Con qualunque corpo si vesta. Allora abbiamo visto che entrare nella setta è molto facile, uscirne è un delirio, però abbiamo visto anche che ci sono delle associazioni a cui ci si può rivolgere, ci sono le autorità in caso di delitti, di crimini, ma poi uno è fuori, ok, facciamo, uno è fuori, che succede? Com'è la sua vita dopo?
Non è facile, in fondo da una setta non si esce mai, perché non si esce a livello mentale dalla setta. Se tu sei uscito fisicamente, non c'è più un leader che tu devi seguire, non ci sono più sevizie, non ci sono più costrizioni fisiche, però la tua mente ha paura di quello che è successo. Quindi io, con tutte le vittime di sette con cui ho parlato, la costante è sempre una: questa paura, la paura di essere rintracciati, la paura di essere perseguitati, la paura che comunque qualcuno di questa setta riesca a capire dove sei e in fondo a riprenderti, come se avessero paura di essere riportati in prigione in qualche modo. È molto difficile, credo che dopo aver passato dai 10 ai 20 anni in una setta sia complicatissimo pensare di rifarsi una vita.
Com'è difficile uscire dalle famiglie?
Per Bacco, questo è vero.
Non si esce mai, ok.
Non completamente.
Ma quindi, allora, mettiamo però, uno ce la fa, rotto, a pezzi, comunque, raccoglie i suoi pezzi, se ha la fortuna di avere l'amore di una figlia, l'amore di un compagno, di una compagna, esce. Ma ci sono anche persone con cui può parlare, confrontarsi, persone che possono capire veramente cosa ha passato.
Sì. C'è un'associazione vittime delle sette che è molto attiva in Italia, con cui io ho parlato diverse volte e mi sono sembrate il consiglio che si può dare a una persona che si sente invischiata in un'associazione, in una, chiamiamola setta, chiamiamola come volete, che se sente che sta prendendo il controllo della sua vita, questo è sbagliato in ogni caso. Ecco, l'associazione vittima delle sette forse è il primo numero di telefono che farei. Lo trovate tranquillamente su internet, hanno un sito internet, sono contattabili, sono persone affidabili da come li conosco io e sanno esattamente quello che state passando. Per cui questo è un plus, perché si parla molto di sette, ma nessuno sa veramente che cosa significa a livello psicologico essere vittima di una setta e come fare a ricostruire poi una propria psicologia, una propria autonomia di vita dopo. Ecco, invece queste sono tutte persone che ci sono passate e si parla di diverse sette, non sono tutti specializzati su una setta unica, per cui si parla dei damanuriani, si parla di Scientology, si parla di diversissime di sette anche molto diverse tra loro come tipo di approccio, poi anche come sviluppo della vita dentro la setta. Però secondo me gli unici che veramente ne sanno molto sono loro, che sono preparati e sono anche molto desiderosi di aiutare.
Sì, la condivisione dell'esperienza in questi casi veramente può fare la differenza a tantissimi livelli.
Anche perché poi c'è un senso di vergogna quando si esce da qualcosa di così devastante. Uno ripensa le cose che ha fatto, le cose che ha subito. E con chi ne parli? Certo, puoi parlare in camera caritatis col tuo analista, puoi andare anche da un prete in confessionale, ma avere qualcuno con cui tu dici, la mia esperienza è stata questa, e l'altro capisce e non c'è nessuna forma di giudizio, ma anzi di accoglienza, cambia tutto. È proprio la differenza tra il sentirsi accettati, e quindi se ti senti accettato puoi lasciare andare le cose, non restano lì con te a tormentarti, a perseguitarti, a infestare le tue giornate. Puoi anche dire è una cosa condivisa, per cui non sono il solo a cui è capitato a tanti, e anche poter fare la differenza per gli altri, perché poi è uno specchio, un rimando, aiuta tantissimo.
We're in this together, siamo tutti nella stessa barca, ci siamo insieme in questa cosa. Siamo stati insieme con la nostra fantastica Elisabetta. Elisabetta, ti prego, torna a trovarci.
Ma non la lasciamo andare.
No, la lasciamo andare direttamente, anche perché io ho visto, sbirciando il suo quaderno degli appunti, c'era molto altro. Oggi ci siamo poi, come spesso capita, ci siamo dilungati su un argomento, ci sarebbe voluto molto più spazio per altro. Insomma, c'è tanto ancora da dire e torna, ti prego.
Va bene.
Brava. Attenta.
Noi vi diamo appuntamento con Overlook alla prossima settimana e vi lasciamo con una cover di un grande classico che riconoscerete sicuramente, parla di religione.
Distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it up. That's me in the corner.